Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Le signore di Shanghai, le tre sorelle che cambiarono la Cina è la traduzione italiana di Big Sister, Little Sister, Red Sister di Yung Chang. Biografia storica dedicata ad Ai Ling, Qing Ling e Mei Ling Sung, attraverso le loro vite. Il libro segue la trasformazione della Cina, dalla fine dell'impero alle rivoluzioni, alla guerra contro il Giappone, alla guerra civile e alla separazione fra Cina continentale e Taiwan. Le tre protagoniste non vengono presentate come semplici mogli di uomini potenti. Ai Ling fu legata a HH, Kung Ching Ling a Sun Yat-sen e Mei Ling a Chiang Kai-shek. Ma tutte esercitarono forme proprie di influenza politica, relazionale e simbolica. Chang adotta una prospettiva biografica per rendere leggibile una storia nazionale complessa, intrecciando famiglia, ricchezza, istruzione internazionale, diplomazia e conflitto ideologico. Lo scopo del volume è mostrare come una stessa origine familiare poté generare tre percorsi pubblici profondamente divergenti e, al tempo stesso, offrire un accesso concreto alla storia cinese del Novecento. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, le sorelle Sung come lente biografica sulla nascita della Cina moderna. La scelta di ricostruire la Cina del Novecento attraverso le sorelle Sung è il principio distintivo del libro. Jung Chang non propone una storia generale costruita soltanto attorno a partiti, campagne militari e trattati. Concentra l'attenzione su tre donne collocate per vincoli familiari e matrimoni, accanto ad alcuni protagonisti decisivi della Repubblica Cinese. Qing Ling sposò Sun Yat-sen, figura fondativa della rivoluzione repubblicana. Mei Ling sposò Chiang Kai-shek, leader del governo nazionalista. Ai Ling fu moglie di HH Kung, importante esponente politico-finanziario. Questa rete non elimina la complessità degli eventi, ma consente di vedere come le decisioni pubbliche maturino anche dentro rapporti di fiducia, rivalità, parentela e accesso alle informazioni. Il metodo biografico rende inoltre percepibile la continuità fra fasi, che spesso vengono studiate separatamente: la fine della dinastia Qing, il nazionalismo repubblicano, il confronto fra nazionalisti e comunisti, l'invasione giapponese e l'esito della guerra civile. Il libro suggerisce quindi che la storia politica non è composta esclusivamente da istituzioni impersonali. Le famiglie ben connesse possono diventare snodi di mediazione, raccolta di fondi, propaganda e diplomazia. Al contempo, la vicenda delle Song mostra il prezzo di questa vicinanza. L'intimità familiare è continuamente sottoposta alla pressione di alleanze politiche incompatibili e di conflitti nazionali. Secondo, istruzione statunitense, cosmopolitismo e formazione di un'elite transnazionale. Un tema essenziale è la formazione internazionale delle sorelle Song, cresciute in un ambiente familiare cristiano e istruite negli Stati Uniti. Ai Ling, Qing Ling e Mei Ling acquisirono competenze linguistiche, familiarità con codici sociali occidentali e una sicurezza pubblica poco comune nel contesto cinese dell'epoca. Nel libro tale esperienza non è un semplice dettaglio biografico, aiuta a spiegare perché le sorelle potessero muoversi con efficacia fra ambienti cinesi e interlocutori stranieri. L'inglese, l'educazione e le reti maturate oltre confine diventano risorse politiche, soprattutto quando la Cina cerca sostegno, riconoscimento e aiuti in un sistema internazionale dominato da potenze esterne. Chang mette così in relazione l'emancipazione individuale, resa possibile dall'istruzione, con i limiti strutturali del potere femminile. Le Sung godevano di privilegi eccezionali, derivanti dalla famiglia, dalla ricchezza e dalle relazioni. Non rappresentano perciò l'esperienza ordinaria delle donne cinesi. Eppure la loro presenza pubblica mette in discussione l'idea che le donne fossero necessariamente marginali nella politica dell'epoca. Il cosmopolitismo appare anche ambivalente, facilita la comunicazione diplomatica, ma può accentuare la distanza dalle condizioni materiali e sociali della popolazione. Il volume invita a considerare l'internazionalizzazione non come un ornamento mondano, bensì come una leva concreta di influenza in una Cina attraversata da crisi di sovranità e modernizzazione. Terzo, tre matrimoni politici, ma tre modalità autonome di esercitare influenza. Il libro esamina il legame fra matrimonio e potere senza ridurre le protagoniste a figure accessorie dei rispettivi mariti. Le unioni di Ailing con Akak, Kung di Qingling con San Yat, Sen di Meiling con Chiang Kai, Shek le collocarono al centro delle principali reti del potere repubblicano. Tuttavia Chiang insiste sul fatto che il loro ruolo andò oltre la rappresentanza coniugale. Ailing viene associata al mondo degli affari, alle connessioni finanziarie e alla capacità di intervenire informalmente nei circoli decisionali nazionalisti. Qingling ereditò e reinterpretò il prestigio politico di Sun Yat-sen, assumendo nel tempo una posizione distinta, vicina al campo comunista. Meiling svolse una funzione di primo piano nella comunicazione internazionale del regime di Chiang Kai-shek, facendo leva sulle proprie capacità oratorie e diplomatiche. Queste differenze mostrano che il potere femminile non assume una forma unica. Può manifestarsi nella gestione di reti economiche, nella custodia di una legittimità rivoluzionaria, nella mediazione con governi esteri o nella costruzione dell'immagine pubblica di un leader. La biografia evidenzia anche una tensione importante. L'influenza informale può essere molto ampia, ma dipende spesso da relazioni instabili e non garantisce un'autorità istituzionale indipendente. Per questo le sorelle sono soggetti politici, non soltanto simboli, pur agendo entro un ordine profondamente maschile, gerarchico e segnato dalla violenza del periodo. Quarto, la frattura fra Qingling e Meiling riflette la divisione della Cina del Novecento. Uno degli aspetti più rilevanti della ricostruzione di Chiang è il contrasto fra i destini politici delle sorelle. Pur provenendo dalla stessa famiglia, Qingling e Meiling finirono per essere associate a campi contrapposti della storia cinese, la prima all'ascito rivoluzionario di Sun Yat-sen-ne, in seguito alla Repubblica Popolare Cinese, la seconda al governo nazionalista guidato da Chiang Kai-shek e poi alla sua continuità a Taiwan. Ailing, dal canto suo, resta più strettamente legata alla sfera nazionalista e finanziaria. La separazione non va letta come un semplice dramma domestico trasformato in politica. Essa rende visibile la radicalità delle scelte imposte da un paese in cui il dissenso riguardava la legittimità del governo. Il rapporto con le potenze straniere, la guerra, il comunismo e il futuro dello Stato. La famiglia diventa così un microcosmo della frattura nazionale, ma non una sua spiegazione esaustiva. Il valore del libro consiste nel mostrare come le ideologie si traducano in rapporti personali fedeltà, silenzi, rotture e competizione per l'eredità di Sun Yat-sen. Questa prospettiva evita di trattare nazionalisti e comunisti come blocchi astratti, ricordando che le appartenenze politiche producevano conseguenze irreversibili nella vita privata. Al tempo stesso, richiede al lettore attenzione critica, perché le interpretazioni dei protagonisti e delle rispettive responsabilità appartengono a una storiografia ancora discussa. Infine, diplomazia. Guerra e immagine pubblica, il caso internazionale di Meiling Sung. la dimensione internazionale della vicenda emerge con particolare evidenza nella figura di Mei Ling Sung, conosciuta in Occidente come Madame Chiang Kai-shek. Il libro ne sottolinea l'abilità nel presentare la causa cinese a interlocutori statunitensi e internazionali durante la guerra contro il Giappone, la sua padronanza dell'inglese, l'esperienza americana e la capacità di parlare a pubblici diversi la resero una risorsa eccezionale per il governo nazionalista, in un momento in cui l'appoggio estero aveva un rilievo strategico. Chiang usa questa traiettoria per illustrare un meccanismo più ampio. La politica estera non si svolge solo nei negoziati formali, ma anche attraverso discorsi, relazioni personali, campagne di opinione e costruzione di credibilità. L'immagine di Mei Ling, elegante e autorevole, contribuì a rendere più immediatamente comprensibile la Cina nazionalista per parte dell'opinione pubblica occidentale. Questa efficacia simbolica non coincide però con il successo politico complessivo del governo che rappresentava. La sconfitta nazionalista nella guerra civile mostra i limiti della reputazione internazionale quando le difficoltà interne, militari, amministrative, economiche e sociali restano profonde. Il capitolo storico implicito è dunque duplice. La comunicazione può modificare l'accesso alle alleanze, ma non sostituisce la solidità di un progetto di governo. La biografia collega, con chiarezza, la visibilità globale di una donna alla fragile posizione internazionale della Cina in guerra. In conclusione, Le Signore di Shanghai è indicato soprattutto a chi vuole avvicinarsi alla storia della Cina moderna senza partire da una sintesi esclusivamente istituzionale o militare. Può interessare i lettori di biografie storiche, di storia delle donne, delle relazioni sino-statunitensi e della lunga transizione che conduce dalla Repubblica di Sun Yat sen alla divisione fra Repubblica Popolare Cinese e Taiwan. Offre un vantaggio concreto anche a chi conosce solo in modo frammentario i nomi di Sun Yat-sen. Chiang Kai-shek e Mao, le vicende delle Sung, forniscono una linea umana e familiare con cui orientarsi fra passaggi politici complessi. Il beneficio intellettuale principale sta nel comprendere che istruzione, reti internazionali, denaro, matrimonio e rappresentazione pubblica furono strumenti politici reali e non semplici elementi di contorno. Rispetto a molte opere sulla Cina del Novecento, il volume si distingue per la concentrazione su tre sorelle, che attraversano schieramenti diversi, e per l'attenzione alla loro capacità d'azione. Non è una storia generale neutrale o esaustiva del periodo. La focalizzazione biografica privilegia, inevitabilmente, alcune figure, reti e interpretazioni. Proprio per questo può essere utilmente affiancato da chi desideri approfondire, a sintesi storiche con prospettive differenti sul nazionalismo cinese e sul comunismo. La sua forza risiede nella combinazione di ampiezza geopolitica e dettaglio personale. Rivoluzioni e guerre non sono trattate come eventi lontani, ma come processi che ridisegnano legami familiari, identità pubbliche e possibilità individuali. È dunque una lettura particolarmente valida per capire il peso storico delle sorelle Sung e il carattere transnazionale della politica cinese del secolo scorso. Se vuoi supportare Yung Cheng, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.